Domenica Sport, anticipazioni e curiosità a tinte juventine.
Allora, cosa dobbiamo dire? Innanzitutto buona domenica a tutti, non so se è stato un buon sabato, ma speriamo che sia una buona domenica. Ciao Filippo in regia, grazie perché mi guiderà per tutte queste 2 ore insieme. Volevo darvi belle notizie, volevo parlare di un qualcosa di positivo e invece non è successo niente. Non riesco neanche a stare seduta, vi dico solo questo, per il nervoso e per quello che è successo ieri sera, ma cerchiamo di analizzare il tutto con calma. Quindi partiamo dal numero 340 54 25 3 2 54. Mi raccomando ragazzi, perché Filippo ascolterà prima i vostri messaggi vocali, quindi occhio alle parolacce, occhio a cose che non si devono dire in onda, cioè con calma, per cui arrabbiati sì, ma cerchiamo almeno in onda di essere abbastanza limitati in quelle che sono le vostre parole. Su Instagram vi abbiamo lanciato anche una box domande, sono arrivate tantissime domande, tantissimi commenti, quindi li leggeremo insieme e cercheremo di trovare una quadra. Avremo tanti ospiti anche per vedere magari e sentire un parere un po' esterno, perché c'è un giornalista che non è tifoso della Juventus, non è tifoso di una squadra in particolare, ma magari cercherà di darci una spiegazione e di farci capire come Massimiliano Allegri potrebbe lavorare con la squadra. Bisogna capire soprattutto da chi ripartire. E non parlo di una postazione, di una posizione in campo non specifica, parlo di una posizione specifica, perché voi sapete, avete sentito molto spesso che io ho cercato in tutti i modi di giustificare il portiere della Juventus, di giustificare Szczęsny. Sono 3 partite in cui la situazione non è più rosea, non è più chiara e forse c'è proprio un problema relativo anche alla testa del portiere della Juventus. Quindi non so, e questo magari lo chiedo a voi, se togliendolo magari dalla formazione titolare per qualche partita potrebbe riacquistare un po' di sicurezza che in questo momento sicuramente non ha, e questo è un dato di fatto. Il secondo portiere della Juventus è un certo Mattia Perin, che non penso che giocherebbe titolare nella maggior parte delle squadre italiane. Forse dare un'opportunità anche a lui, non lo so, non è stato sicuramente solo Szczęsny il problema della Juventus ieri, perché aggrapparsi a un ruolo sicuramente più difficile, quello che salta più all'occhio che è quello del portiere sarebbe paradossale, soprattutto non sarebbe utile, perché non è effettivamente questa la situazione critica, solo questa la situazione critica della Juventus. Io vi dico, prima della partita, quando sostanzialmente Massimiliano Allegri ha detto che avrebbe lasciato tutti i sudamericani a casa, l'unico giustificato era un po' Cuadrado, perché ancora in Colombia, di conseguenza non poteva essere al Maradona a Napoli. Però ragazzi, Lautaro Martinez ha giocato tutte le partite con l'Argentina, oggi contro la Sampdoria era titolare. Quindi va bene la stanchezza, va bene il fuso orario, va bene tutto, ma in una partita fondamentale come quella contro il Napoli, dove già non hai Federico Chiesa, io 2 domande me le sarei fatte sul non portare Paolo Dybala, sul non portare Rodrigo Bentancur, sul non portare Danilo là dietro. Insomma, i temi sono sicuramente tanti, anche perché non c'è neanche il tempo di sistemarsi, di cercare di fare il quadro della situazione per cercare di uscire da questa situazione in cui è la Juve dall'inizio di questo campionato, e già bisogna partire e andare in Svezia a Malmo in Champions League, e lì non si può sbagliare, perché non sono 36, 38, 40, 50 partite, è un girone con 4 squadre. Se sbagli e stecchi già la prima, è vero che non sei fuori, ma aiuto. Quindi per forza di cose la sfida contro il Malmo diventa decisiva, potrebbe essere uno spartiacque della stagione già adesso per la Juventus. Quindi è vero che adesso io non mi ricordo quanti anni fa, perché bisognerebbe essere precisi, io ho un vuoto di memoria, ma mi ricordo un campionato dove la Juventus era praticamente ultima in classifica, quasi all'inizio del girone di ritorno aveva 11 punti di distacco dalla prima, che era l'Inter, se non sbaglio. E poi c'è stata quella famosa partita col Sassuolo. Ecco, non si possono paragonare i due campionati né i due periodi, perché quando io vedevo la Juventus di quell'anno lì giocare, è vero che i risultati non arrivavano, ma il gioco si vedeva, la squadra c'era. Io quando vedo questa Juventus qua non riuscire a portare a casa una vittoria nelle prime tre giornate di campionato, ma riuscire a portare a casa un solo punto, e vedo come gioca la squadra, rimango un po' perplessa. Primo tempo bene, secondo tempo un disastro. E sono tre partite che la Juventus va in vantaggio, e poi o arriva il pareggio o arriva la sconfitta. Comunque prende gol. Ecco, bisognerebbe sicuramente lavorare su queste situazioni. Detto ciò, i temi sono tanti, i messaggi sono tanti, quindi io inizio già a leggere qualche messaggio che ci avete mandato. Siamo in crisi di gioco e di risultati alla terza partita di campionato. Dopo un'ora eravamo tutti scoppiati, d'accordo le assenze dei nazionali sudamericani e di Chiesa, ma si sono visti troppi errori individuali da parte di giocatori che non sono da Juve, in primis Szczęsny e Bernardeschi. Szczęsny e Bernardeschi, Filippo, devi sapere che sono un po' il punchball di tutti i tifosi della Juventus. E diventa difficile difendere due giocatori in questi due giocatori in questo momento. Però io penso che se due giocatori giocano male o comunque non giocano ai loro livelli, una squadra non fa un punto in tre giornate. C'è un problema di fondo e sicuramente sono d'accordo che Bernardeschi non sia di livello. Ha fatto una partita di livello, quella con l'Atletico Madrid di cui ci ricordiamo tutti, ma questo significa che non è un giocatore scarso. Questo è il discorso, è un giocatore che ce l'ha, ma forse manca un pochettino di personalità. E quindi quando non ha una squadra che tra l'altro gli gira intorno bene e deve magari essere lui il punto focale della squadra, va in crisi. Quindi io sono d'accordo che ieri Bernardeschi non ha giocato bene, non ha giocato bene nelle altre uscite che ha fatto la Juventus. Però ragazzi, dall'altra parte bisogna anche pensare che questo giocatore ieri ha giocato in 25 ruoli diversi. Tra l'altro ce l'aveva scritto Renato, che conclude dicendo: l'unica speranza è che Allegri riesca a fare il mago inventandosi qualcosa, ma la vedo dura forza Juve. Deve inventarsi qualcosa Allegri, siamo tutti d'accordo, ma deve avere una risposta della squadra. Sicuramente qualche colpa, tra virgolette, ce l'avrà anche l'allenatore. Però io penso in questo momento che non sia giusto puntare il dito. Criticare è giustissimo, essere arrabbiati è giustissimo, perché è vero che l'Inter oggi ha appena pareggiato con la Samp 2-2, ma dopo tre giornate di campionato, 6-7 dai nerazzurri, qualche domanda te la fai. Quindi ci sta che uno sia arrabbiato, che uno sia nervoso, che uno non capisca le motivazioni, perché ci ricordiamo tutti che all'inizio del campionato, con l'arrivo e il ritorno in panchina di Massimiliano Allegri, tutti puntavano sulla Juventus come vincitrice dello scudetto, ok? Adesso la situazione non è questa. Di conseguenza, ragazzi, bisogna razionalizzare e cercare soprattutto di capire quali sono i problemi. Quindi capisco l'arrabbiatura, ma forse non è ancora il momento per puntare il dito contro una sola persona. D'altra parte capisco anche che Szczęsny in questo momento è in difficoltà, e perché è in difficoltà? Per aiutarlo forse ad uscire da questo momento di difficoltà in cui ogni partita sbaglia almeno uno o due interventi decisivi che portano poi ai gol delle squadre avversarie, forse bisogna un attimo farlo calmare e dare la possibilità a Mattia Perin. Questo è il discorso. Marco da Cesenatico ci scrive: ragazzi, non era la partita di ieri a doverci dare speranze, ieri si chiedeva solo impegno e quello c'è stato, unico vero problema è il portiere che sta sprofondando. Su Szczęsny abbiamo già parlato. Non è questione della partita di ieri, ecco, è questione di periodo. Se la Juventus avesse vinto la prima con l'Udinese e avesse vinto contro l'Empoli in casa, i discorsi sarebbero stati diversi. Se poi vai a perdere contro il Napoli a Napoli, contro una squadra tra l'altro ben disegnata, ben organizzata, ben sistemata, il discorso è diverso quando invece dopo tre partite la Juventus ha un punto in classifica. Ed è ovvio e è scontato ed è anche giusto che i tifosi, la società, l'allenatore e i giocatori si facciano delle domande. Messaggio vocale, Filippo, andiamo.
Buonasera, sono Alessio da Pescia. Io dico una cosa sola, che noi possiamo dire tutto quello che vogliamo, però ci sono delle persone che prendono diversi soldi, vedi Allegri, danno una scienza calcistica superiore alla nostra, per cui addetti alla soluzione sono loro. Il problema è che poi la società, se ci ha messo 2 mesi per comprare Locatelli, non ha preso Pjanic perché non è riuscita a comprare, perché non riusciva per lo stipendio che gli doveva dare a coprire lo stipendio. Quindi che cosa vogliamo? Quest'anno lotteremo per non scendere in Serie B, se Dio ce la manda buona. Questo è l'effetto di tutti gli errori che sono stati fatti prima. E c'è altro da fare. Grazie.
Allora, io prendo come spunto la frase finale del nostro ascoltatore, perché nella box delle domande su Instagram più persone mi hanno scritto e mi hanno detto salvezza sì o salvezza no. Ecco, io non penso e non credo, lo escluderei a priori che la Juventus lotterà per non retrocedere. È ovvio che adesso le questioni sono tutte negative, i commenti sono tutti negativi, è ovvio ragazzi, è normale, lo penso anche io, non sarei umana se non pensassi una cosa di questo tipo, però poi mi metto qua davanti a voi, cerco di fare il mio lavoro e cerco di... sì, tra l'altro Filippo dice giocheremo i play-out Juventus-Torino. È una prospettiva che potrebbe piacere ai tifosi Granata e ai tifosi della Juventus, non penso, però vabbè, è un bello scenario, devo dire. Ragazzi, mi devo mettere qua davanti a voi e cercare di non distruggere completamente una squadra, una società, un allenatore, ma cercare di capire quello che pensate voi. Vi esprimo anche quello che penso io, che sicuramente non è scienza infusa, non è giusto, non c'è una verità, la verità sta sempre nel mezzo, i pensieri sono tutti condivisibili. Da lì però a dire che la Juventus lotterà per non retrocedere mi sembra veramente, veramente troppo, perché sarebbe, ma non un fallimento, sarebbe una tragedia, un disastro a livello sportivo, questo è il discorso. Buona domenica, si fa per dire, calcisticamente parlando, cara Chiara, grazie anche a te. Domanda: perché Lautaro, Correa erano in campo oggi di palla senza aver giocato neanche un minuto in nazionale, non ha giocato ieri sera? Terry, intanto Terry, buona domenica anche a te. Ragazzi, è quello che ho detto all'inizio, io non so che valutazione abbia fatto Massimiliano Allegri, io non sono dentro la società, non sono dentro lo spogliatoio, non sono un calciatore della Juventus né un dirigente né tantomeno l'ha detta stampa, però è una domanda che mi sono fatta io, ve l'ho detto all'inizio della puntata. Correa e Lautaro Martinez convocati, Lautaro ha giocato titolare con l'Inter e i giocatori della Juventus non sono neanche stati presi in considerazione, magari non tutti, ma ragazzi, Dybala con l'Argentina non ha giocato praticamente. Ok, va bene il fuso orario, va bene tutto, io capisco qualsiasi cosa, ma se c'è una partita importante, fondamentale, in un periodo terribile per la Juventus e non ti presenti con il giocatore che ha la fascia al braccio al numero 10 e ti potrebbe tirare fuori da questa situazione quando manca anche Federico Chiesa, e allora lì sì che mi faccio due domande. Queste sono le scelte che si possono criticare, perché quando io sento Massimiliano Allegri che in conferenza stampa dice ragazzi, io ho parlato con i giocatori, l'unico che sarebbe stato pronto per essere convocato sarebbe stato Cuadrado, ma gli è presa la gastroenterite, quindi è ancora in Colombia. Mi chiedo, Dybala non hai giocato con la nazionale, ma puoi venirmi a dire che non sei pronto? Chi ti paga lo stipendio? La nazionale, quindi la federazione della tua nazionale argentina? O te lo paga la Juventus? Stai chiedendo un rinnovo del contratto a determinate cifre di cui parlavamo la scorsa puntata e allora ti mette a disposizione. Questo è il discorso. Io capisco che poi c'era la partita col Napoli, c'è la trasferta di Malmo, c'è la partita contro il Milan domenica prossima e allora io capisco che ci potrebbero essere poi quelli che dicono sì, ma tre partite consecutive con il fuso orario, con il volo transoceanico. Ok, partiamo dal presupposto che è stato sbagliato a priori mettere una partita tra Brasile e Argentina un giorno prima del ritorno in campo delle squadre in campionato. E questo è il primo presupposto. Ma la federazione sudamericana ha avuto l'avallo sicuramente della federazione della UEFA, della FIFA e di tutti gli organi possibili e immaginabili. Quindi quello è un presupposto da cui dobbiamo partire. Da lì però a dire che Dybala e Cuadrado e Bentancur, Danilo, Cuadrado ripeto è un discorso a parte, comunque non sarebbero stati convocati, uno si fa due domande, perché secondo me bisogna ragionarci sopra. Quindi io su questo sono d'accordo con Terry e la vedo anche io così. Poi non sappiamo il perché di questa decisione, ma avere Dybala in campo contro il Napoli sarebbe stato importantissimo. Avere Bentancur a centrocampo contro il Napoli insieme a Locatelli, che secondo me è stato l'unico, uno dei due o tre che si è salvato nella partita di ieri, secondo me sarebbe stato importante. Questo è il discorso. Questo è un po' il discorso. Sentiamo anche le vostre voci. Vocale.
Buongiorno, sono Cristian da Vicenza. Innanzitutto volevo salutarvi, è sempre forza Juve. E poi volevo parlare di questo momento della Juve, no? Abbiamo vinto per tanti anni, no? Fino a un certo punto ci eravamo quasi annoiati per vincere lo scudetto, per puntare alla Champions. Adesso è un momento difficile, dovuto anche al fatto che Covid a noi ha danneggiato più di altre squadre, perché avendo Ronaldo era un progetto nato per fare grandi cose. Purtroppo è successa questa cosa inspiegabile. La società non era preparata a questa cosa e ci troviamo con dei giocatori, alcuni da far crescere, altri che purtroppo non sono da Juve. E quindi quest'anno, secondo me, dobbiamo stare attorno alla squadra, sempre come abbiamo sempre fatto, sperare di arrivare in un posto in Champions, se no pazienza, si rifarà l'anno prossimo ancora. Quest'anno è così, non c'è niente da fare. Io direi solo grazie alla società, perché tanti anni che vinciamo, tanti anni.
Vabbè, dai, qua siamo passati dalla retrocessione al posto in Champions League, quindi abbiamo fatto un piccolo salto in avanti. Sì, è condivisibile il tuo pensiero. È ovvio però che dall'altra parte uno si aspetta che con il ritorno di Massimiliano Allegri le cose cambiassero, sarebbero cambiate, perché non... Già l'anno, sono due anni, è vero che l'anno con Maurizio Sarri lo scudetto l'hai vinto e siamo tutti d'accordo. Lì però si cercava un'altra cosa, che era il gioco. È arrivato Andrea Pirlo, è stato distrutto dai tifosi, dalla società per come è stato trattato. Come è stato trattato? È stato distrutto dai media, un po' da tutti, e non ha portato lo scudetto. Ha vinto comunque un trofeo, perché la Coppa Italia l'ha vinta. E adesso arriva Massimiliano Allegri, quindi sono sostanzialmente due anni in cui la Juventus inizia un pochettino a balbettare e quest'anno parti con questo disastro. Io capisco l'umore dei tifosi, sinceramente. Per chiudere la questione legata ai nazionali e sudamericani, Luca dice una cosa che avrei voluto dirvi io tra... 3 secondi, quindi leggo il suo messaggio e lo commentiamo. Dybala, Cuadrado, Bentancur, Danilo, Chiesa, Alessandro, e tu, società Juve, non batti pugni per rinviare una partita chiaramente falsata dalle nazionali. Mi spiace, ma questa non è la Juve. Agnelli con la Superlega ha fatto perdere punti e prestigio a questa società. Sulla questione rinvio della partita, ne abbiamo parlato anche domenica. Era impensabile in questo momento rinviare questa partita, perché come detto poi ci sono gli impegni di Champions League, iniziano ad accavallarsi un po' tutti. L'unico discorso che si poteva fare, e secondo me sarebbe stato quello più giusto, è quello che è stato fatto in Premier League e anche in Bundesliga, in maniera un po' ridotta rispetto alla Premier League. In Bundesliga è stato dato pieno potere sostanzialmente alle società di decidere se i giocatori sarebbero potuti partire, avrebbero potuto rispondere alla chiamata della nazionale oppure no. Quindi decideva la società, che paga, ricordo, gli stipendi ai giocatori. In Premier League invece la risposta della federazione è stata molto più netta. Poi qualcuno è andato lo stesso, ha risposto alla chiamata e ok. Ma la risposta, il dettame era stato completamente diverso. Nessuno va in Sud America, nessuno parte per giocare le partite in Sud America. Questo è, cioè, se tu società ti imponi e dici i miei giocatori non partono, è vero che potresti poi creare problemi a livello diplomatico, va bene, ok, sono sicuramente equilibri un po' così, che possono diventare instabili da un momento all'altro. E i giocatori vogliono giocare con la maglia dell'Argentina, del Brasile, dell'Italia addosso. Però bisogna anche pensare al bene della squadra, perché ripeto, e lo ripeto per l'ultima volta, chi paga gli stipendi, e non sono stipendi da 2 lire ai calciatori, sono le società per cui giocano tutto l'anno. E quindi queste società devono essere tutelate. Questo è il discorso. Sul rinviare la partita, ripeto, sarebbe stato un po' problematico, perché poi lo sapete benissimo, si incastrano e accavallano tutti gli eventi, quindi ok. Bisognava fare un altro discorso, che è quello che è stato fatto in Premier League e in Bundesliga. La società decide se mandare o no i calciatori via, perché dopo 2 giornate di campionato, sosta per le nazionali e ti presenti alla terza partita senza metà squadra titolare. Questo è il discorso. Poi ripeto, l'Inter invece Lautaro e Correa li ha fatti giocare. Quindi anche qua c'è sicuramente qualche dubbio. Poi ancora, al di là delle continue papere di Tech, parliamo del calcio anacronistico anni 80 di Mister Allegri, fatto di passività, baricentro basso, nel quale si viene sistematicamente presi a pallate per 3/4 del match. E questo è il live ed tanto decantato dal presidente ciao Gianluca da Roma. Come gioca Massimiliano Allegri, ragazzi, lo sappiamo da sempre. Lo sappiamo da sempre. È stato mandato via per prendere Maurizio Sarri apposta, perché la Juventus voleva ricercare il bel gioco. Si criticava Massimiliano Allegri per il fatto che fosse molto più difensivo rispetto a quello che è il calcio di adesso, che poi andava in difficoltà in Champions proprio per questo motivo. È stato ripreso perché si è capito che ricercare il bel gioco non vuol dire, per forza di cose, poi riuscire a vincere il campionato. Adesso ci sono tantissimi problemi e vediamo se Massimiliano Allegri riesce a risolvere questi problemi. Io vi dico, ho visto il primo tempo di ieri, ho detto, oh, è tornata la Juve di Allegri che segna, si mette dietro e non prende più gol. Ho detto, ma non importa di fare 50 gol in campionato. Anche con l'1-0 tu i 3 punti li porti a casa, 1-0, 2-1, 3-2, li porti a casa. Quindi ho visto il primo tempo, ho visto come si difendeva la Juve, 2 linee a 4, 1-1 davanti, e dico, boh, perfetto, così è tornata la Juve di Massimiliano Allegri, si difende bene, tornano tutti indietro, addirittura Alvaro Morata è tornato indietro a difendere, aiutare i suoi compagni di squadra. Poi però nel secondo tempo è svanito tutto, quindi il problema sta lì. Se tu vuoi giocare difendendo in 11, devi giocare difendendo in 11 per tutta la partita. Questo è il discorso. Bisogna riuscire a capire come farlo per 90 minuti. Ora, devo riprendere fiato perché mi avete fatto parlare per mezz'ora praticamente ininterrottamente. Mi sono sfogata anche un po' io e spero che continuerete a sfogarvi anche voi. Dalla prossima mezz'ora avremo gli ospiti, quindi sentiremo anche i loro pareri. Voi continuate a scriverci, continuate a mandarci messaggi vocali anche in questo break. A tra poco.
Domenica Sport.
Vabbè, noi ci siamo fermati un attimo perché avevamo bisogno di riprendere fiato in attesa che arrivi l'ospite di questa mezz'ora, ancora 5 minuti e sarà con noi. Andrei avanti con leggere i messaggi che sono arrivati, perché siete in tanti che ci state scrivendo e non siete particolarmente contenti. Abbiamo commentato il messaggio di prima e andiamo avanti, perché le polemiche continuano. E qua ci scrive Massimiliano, ci scrive Fabio: meno male ci siete voi di Radio Bianconera. Tuttavia ci rendiamo conto che ieri Allegri, con 7 assenze pesanti, stava vincendo 1-0 con De Sciglio e Pellegrini. Analizzando bene come sono venuti i gol che abbiamo subito, corretto il tiro, secondo me ci sarà da divertirsi. Abbiate pazienza, avanti Massimiliano il Grande. E qui continua il diverbio tra i tifosi juventini, le fazioni pro Allegri contro Allegri. Chi è contro Allegri? Anche se la Juventus vincesse 5-0 a San Siro contro l'Inter, troverebbe il pelo nell'uovo per andare ad attaccare l'allenatore. Chi è pro Allegri lo difende comunque a spada tratta. E quello che dice Fabio è, da una parte è giusto, perché Pellegrini esperienza a livello europeo zero. Esperienza in Italia sì, ma con squadre sicuramente meno importanti della Juventus, che una volta che si presentavano a Napoli andavano lì, facevano la loro partita difensiva, magari prendevano 2-3 gol e finiva lì. Non aveva sicuramente tutta questa pressione addosso. Però vi posso dire una cosa, secondo me parlavamo prima della delle prestazioni dei singoli un po', e di Locatelli. Pellegrini è un altro che si è salvato, perché ha fatto il suo, ha difeso in maniera abbastanza ordinata, nel primo tempo è riuscito bene o male a trattenere le spuriate degli esterni del Napoli. Quindi io critica a Pellegrini ne posso fare, a De Sciglio ne farei all'infinito, lo sapete quello che penso io di De Sciglio, ma probabilmente lo penso solo io, perché se poi vai a leggere il curriculum del class 92 della Juventus, dici Paris Saint Germain, Juventus, l'hanno sempre voluto gli squadroni più importanti d'Europa, ma quello, ripeto, è sempre un mio pensiero, quindi non è che massacro De Sciglio, perché io penso che secondo me non è un giocatore da Juventus, anzi, tutt'altro. Quello che dico e che ho sentito dire tra ieri sera e oggi è proprio la questione di diversità tra come gioca la Juventus nel primo tempo e nel secondo tempo. C'è proprio un calo totale, dopo il 55esimo la Juventus va in down totale, blackout, e non ci capiscono più niente. E allora lì di chi sono le colpe? Di un allenatore che non riesce a tenere la concentrazione dei giocatori per 90 minuti? Di una questione fisica? Perché ieri il Napoli, quando partiva e puntava all'uomo, andava al doppio, triplo della velocità. Tu per vincere le partite devi riuscire a cambiare il passo, e l'unico che ha cambiato il passo nella partita di ieri è stato Manuel Locatelli, prima anche lui poi di andare poi in difficoltà a livello fisico. Ma se tu non superi l'uomo e non aumenti il passo, come fai a vincere una partita? È impossibile, cioè, ma è la base del calcio questa, è la base. E il Napoli, quando ripartiva e decideva di saltare l'uomo, addirittura Koulibaly, quando ripartiva Koulibaly, ragazzi, cambiava il passo, ma andava a 100 km all'ora in più dei giocatori della Juventus. Quando la Juve ripartiva con i vari Bernardeschi, con Kulusevski, con Morata, non aumentava il passo, non riusciva a saltare l'uomo. Tutte le volte faceva due passi avanti e poi tornava indietro. Secondo me c'è proprio un problema a livello fisico oltre che mentale in questo momento della Juve, perché se tu vuoi vincere le partite devi riuscire a cambiare il passo, e il Napoli ieri lo cambiava, la Juve no. Sentiamo il vocale che poi abbiamo l'ospite in linea.
Ciao, ma come puoi parlare così di una grande squadra come noi ci consideriamo? Ma come puoi, con i soldi che si pagano dei biglietti, degli abbonamenti, giocare sempre per l'1-0, poi tutti dietro a difendere? Ma allora, torniamo indietro a due anni, gli ultimi due anni di Allegri, ma la gente era stanca di vedere quello scempio lì di gioco suo, di difendersi e basta. Si vinceva 1-0, si vinceva e tutti dietro a difendere. Ma un tifoso va allo stadio anche per divertirsi, per vedere giocare un po' bene. Ma come si fa a parlare così? Come si fa a dire che è giusto così? Ma io veramente non riesco a capire, guarda, io queste cose qua non le capisco, queste cose qua, tutti questi i media tutti contenti del ritorno di Allegri, ma allo stadio gli ultimi due anni di Allegri, lo stadio di 40.000 persone, se c'erano 25.000 persone erano tanti, perché erano stufi di vedere quello scempio lì di gioco suo. Ma possibile che nessuno dice queste cose? Ma possibile? Ciao, sono Laura.
Allora, io la penso diversamente. Che ci posso fare? Penso che se difendi e riesci a segnare, vincere 1-0 e poi alla fine porti a casa il campionato, ti entrano soldi nelle casse e vinci un campionato, come è successo negli ultimi, non ultimi, ma nei 10 anni in cui la Juventus ha vinto i campionati. Se no, allora facciamo come il Napoli, facciamo come che ne so, come l'Inter, facciamo come le squadre che Napoli soprattutto, che giocava benissimo e poi non vinceva niente. Allora, se vi accontentate di non vincere niente, ma di giocare bene, e allora ritorniamo a Maurizio Sarri e cerchiamo di far giocare bene la squadra. Sono discorsi diversi. Non è difendere Massimiliano Allegri. Detto ciò, io vado subito da Matteo Sansoni di Fanta Reporter perché sono un po' arrabbiata. Ciao Teo.
ciao Chiara, buon pomeriggio a tutti. Ho sentito? Che sei molto arrabbiata, sei molto arrabbiata.
Ma hai sentito anche il vocale?
Ho sentito anche
cosa
il vocale.
Cosa ne pensi tu?
Non sono d'accordo, non sono assolutamente d'accordo. Io penso che le critiche mosse a Max Allegri siano critiche ampiamente non meritate dall'allenatore della Juve, dall'attuale allenatore della Juve. Ricordiamoci che Max Allegri ha riportato la Juve in finale di Champions per 2 anni dopo che la Juve, insomma, in Europa aveva perso un po' di appeal. Il calcio non è solamente attacco, è vero. Il calcio non è solamente spettacolo, il calcio è anche pensiero, il calcio è tattica e anche e soprattutto difesa. Quindi io sposo in pieno il tuo pensiero su Max.
Ma Teo, anche perché forse non se lo ricordano, io non attacco, non rispondo mai male ai nostri spettatori, perché giustamente ognuno ha il suo pensiero. Però forse si sono dimenticati che è vero che lei perse quelle finali di Champions, lo sappiamo, per carità, nessuno... Ma Massimiliano Allegri ti ci ha portato!
Esatto.
Ma che cavolo, ha vinto...
Ma probabilmente... Cioè... Sì, probabilmente l'abbiamo perso con le due squadre più forti degli ultimi dieci anni, perché quel Barcellona e quel Real Madrid probabilmente non le avrebbe battute neanche il Liverpool di Klopp.
Sia se attacchi, sia se difendi, con quelle squadre vai, le perdi le partite in quel periodo.
Esatto. Sono d'accordissimo con te. Io volevo ricollegarmi, scusami, Chiara, al tuo discorso sulle nazionali per fare un'ultima puntualizzazione e per sottoscrivere quello che hai detto. Insomma, il blasone di un campionato e di una squadra io credo che passi anche dalla forza e che questo campionato ha sulle federazioni mondiali. Io credo che la Serie A sia ancora indietro rispetto alla Liga, alla Bundesliga, alla Premier, anche sotto questo punto di vista. E se non si fa quel gradino, se non si fa quello scalino in più per modificare questa cosa, credo che rimarremo sempre ancorati al passato degli ultimi 10 anni del nostro campionato. Insomma, non è possibile che delle squadre vengano penalizzate in questa maniera. Io parlo della Juve, ma parlo anche di altre squadre nel campionato italiano. Non è possibile che vengano penalizzate per delle partite giocate a 1 di notte del venerdì in Sud America. È una cosa folle, folle secondo me.
Tra l'altro, prima di farti continuare, io mi sono dimenticata perché volevo aprire il collegamento con te in un altro modo. Poi mi hanno fatto arrabbiare, non so, i 2 giorni che io anche nella diretta che facciamo noi del Fantacalcio sono in polemica, ma non è colpa mia, quindi mi hanno fatto poi arrabbiare. Volevo aprire un collegamento con te, Teo, facendoti complimenti.
Perché?
Come, perché non l'hai visto il Venezia? Ah,
ma certo che l'ho visto, il buon Henry ha subito, io te l'ho detto, doppia cifra, vi volevo scrivere, volevo fare la storia, meno 9, però sarebbe stato troppo, sarebbe stato troppo.
Vabbè, comunque cifra, io volevo fare i complimenti, vi spiego brevemente perché noi facciamo le dirette sul Fantacalcio insieme, anche con Simone che ho avuto ospite qualche domenica fa. E Teo consigliava giustamente di mettere a Rio, gli ho detto ma che stai dicendo, ma chi è, che stai dicendo, e invece niente, ieri ha segnato, quindi invece grande avete portato sfortuna da Ramu, ma vabbè, quelli sono dettagli.
Tornando... brutto gesto da parte vostra questo,
bruttissimo. Tornando invece sulla partita, e qua adesso ci concentriamo sulla partita di ieri. Il problema della Juventus secondo te, nel senso, escludendo i singoli, perché io leggo i messaggi e vedo ovviamente le critiche a Szczęsny, le critiche a Bernardeschi, sono condivisibili, però secondo me quello che dicevo prima è che se tu comunque perdi una partita, non una partita, ne perdi due, ne pareggi una, tutte le volte vai in vantaggio e poi ti fai recuperare, il secondo tempo tutte le volte non scendi in campo, dare la colpa a due giocatori e basta mi sembra un po' paradossale.
Sì, assolutamente. Paradossale, ma il problema fondamentale di questa Juve che ci trasciniamo ormai da un paio d'anni è un problema mentale, io credo. Mm-hmm. Perché nessuno mette in dubbio le qualità di Szczęsny, nessuno mette in dubbio le qualità dei singoli. Il problema è proprio mentale, cioè nel senso parte tutto, penso, dall'anno scorso, da come siamo usciti in Coppa dei Campioni, in Champions League, uscire in quel modo, con 4 gol in 2 partite fatti da soli praticamente, sì. Come poi ci siamo fatti questi 4 gol in 3 partite, nelle prime 3 partite del campionato, è un grave limite mentale per una squadra che ha vinto negli ultimi 10 anni 9 scudetti, Coppa Italia e Supercoppe italiane. Io credo che il limite, oltre che mentale, sia anche fisico, come dicevi benissimo tu prima. I dati del secondo tempo sono emblematici: 15 tiri per il Napoli contro i 2 della Juve, sì. 65% di possesso palla per i partenopei, 35% per la Juve. Insomma, c'è tanto divario, un divario che poi ovviamente nella partita di ieri non si può misurare, perché mancavano tanti giocatori, 6 titolari, insomma la mancanza era grande. Nel secondo tempo si è fatta sentire la stanchezza, si sono fatte sentire soprattutto la mancanza di alternative in panchina, credo, perché comunque, parliamoci chiaro, 4 giocatori over 20 c'erano in panchina, sì, sì. Di cui 2 difensori, quindi insomma non c'era neanche questa grande varietà. Nello scacchiere nella rosa,
posso
insomma,
dire che l'unica cosa che forse imputo, non l'unica, però tra le cose di ieri, a Massimiliano Allegri, e qua magari poi mi prendo le critiche di tutti, perché il secondo gol è stata colpa di Szczęsny, qua ve lo dico a livello tecnico, perché l'area piccola, sì, ragazzi, sì, esatto. Ed è il portiere e deve uscire, quindi Ken è una frazione di secondo, si è trovato il pallone che arrivava con l'uomo dietro, non sapeva cosa fare, ha cercato di risolvere una situazione, ma nell'area piccola la palla è del portiere. Quindi, premesso questo, forse quando io vedo Spalletti che fa i cambi e tu che hai forse l'unico cambio possibile, che Moise Ken, lo metti all'85esimo e stai perdendo la partita, e lì allora sì che mi arrabbio però.
Sì, no, sono d'accordissimo con te. Un giocatore che comunque torna alla Juve dopo 2 anni, con tutte le aspettative del dopo Ronaldo, insomma, con tanta pressione addosso, farlo entrare a 5 minuti dalla fine.
Segna la con la nazionale, ragazzi, non ce lo dimentichiamo, perché giusto, arrivava galvanizzato.
Giusto. Sì, ma poi insomma, cioè, nel senso, è vero che aveva fatto solamente 2 allenamenti con Allegri, certo. Però era un giocatore fresco, un giocatore che ha giocato solamente 72 minuti negli impegni nazionali. Vedo Kulusevski, ha giocato tutte e 3 le partite con la Svezia, sì. Morata, idem con la Spagna. Forse il cambio, ecco, Allegri l'ha detto ad inizio anno, questi 5 cambi per me potrebbero essere un problema, no? Perché non era abituato ai 5 cambi, eccetera, eccetera. Probabilmente, è vero, ripeto, non c'erano tante alternative in panchina, ma questo aspettare il cambio fino all'ultimo probabilmente ci ha penalizzato.
Allora, ti faccio una domanda, perché è arrivata a me, ma io la giro a te nei messaggi. Mi danno del lei, io lo trasformo in tu perché mi sento ancora abbastanza giovane. Buongiorno, ti sembra corretto da un punto di vista etico e non solo aver esonerato, vista la prima esperienza peraltro in una squadra come la Juve, Pirlo? Allegri riuscirà a ottenere gli stessi risultati quest'anno?
Ma guarda, io per come hanno trattato Pirlo l'anno scorso sono rimasto davvero spiazzato, davvero allibito. Io credo che un allenatore alle prime esperienze debba avere la tranquillità di un ambiente, ma soprattutto di una società. E questo è un po' il problema fondamentale, secondo me, della Juve, che la società è un po' la parte debole, che fino a 4-5 anni fa invece non era così, anzi la società della Juve è stata sempre la parte fondamentale della,
certo,
della rosa, della squadra, del nome, del blasone della Juventus. Io credo che sotto il punto di vista organizzativo, societario, anche di idee, cioè ci sia un po' di confusione. Il ritorno di Allegri io credo sia un pro per la Juve, però non bisogna aspettarci un Allegri come l'ultimo corso, bisogna aspettarci un Allegri che cercherà di ricostruire un po', di mettere insieme i tasselli di questa Juve che è veramente allo sbando, alla confusione più totale. Poi ripeto, la partita di ieri non si può prendere come esempio lampante perché mancavano tanti titolari, è vero.
Ma si fanno questi ragionamenti perché comunque arrivi da due partite, certo, dove hai fatto un punto contro l'Udinese, con tutto il rispetto per l'Udinese, e zero contro l'Empoli in casa, con tutto il rispetto per l'Empoli. Cioè, capisci?
Non è accettabile per il blasone della Juve.
Se avessi vinto le prime due partite e poi avessi perso a Napoli, certo, contro il Napoli, allora si faceva sicuramente un discorso diverso. Tra l'altro, io ho fatto una faccia strana quando tu hai parlato. Non era per quello che hai detto tu, ma perché ho visto l'incidente tra Hamilton e Verstappen in Formula 1 ed è una cosa allucinante, ve lo giuro.
Guarda, non l'ho visto, lo andrò subito a vedere.
Gli è saltato, Verstappen ha preso il cordolo, gli è saltato in testa Hamilton, si sono schiantati, ho fatto una faccia, ma non era sicuramente per quello che stavi dicendo tu, che tra l'altro condivido. Proiettiamoci un attimino avanti, perché poi quando ti saluto io ritornerò indietro a leggere i messaggi della Vole di ieri, perché sono abbastanza. Ci proiettiamo un attimino avanti, perché visto quello che dicevamo prima dei risultati in campionato, adesso c'è una trasferta, si parte, inizia la Champions League e non è un girone da 36 partite, è un girone da 4 squadre, in cui è vero che se stecchi la prima non è tutto fatto e tutto detto, però se stecchi la prima col Malmo inizia a farti anche due calcoli, non puoi sbagliare in Champions League. Potrebbe essere lo spartiacque questo per dare di nuovo a livello mentale un qualcosa ai giocatori della vecchia signora?
Ma guarda Chiara, io credo che lo spartiacque sia stata questa partita contro il Napoli. La prossima partita contro il Malmo sarà un biglietto da visita importante per testare veramente i giocatori, e ti parlo anche dei sudamericani. Io credo che dal Malmo ci saranno delle risposte molto importanti che dovranno essere prese con le pinze, perché ovviamente se dovesse arrivare la vittoria contro il Malmo non si può riparlare di grande Juve.
Certo, bravo.
Perché questo è l'errore che si fa spesso, no? Bisogna andare un po' con i piedi di piombo questa stagione, anche perché subito dopo il Malmo c'è una partita molto importante in campionato contro il Milan, e anche lì bisogna tornare con la testa, perché un'altra sconfitta o un'altra mancata vittoria significherebbe staccarsi dalle prime anche di 11 o 10 punti, insomma, dai leader in classifica. Quindi io credo che la partita contro il Malmo, come dici benissimo tu, potrebbe essere un'iniezione di fiducia anche nei giocatori, che magari stanno perdendo un po' di quella fiducia si vantavano, però comunque quella fiducia dell'ambiente dopo il ritorno di Allegri. E io credo che appunto una vittoria contro il Malmo, adesso facciamo tutti gli sconti di mercato, ma non è una
si stanno,
una squadra...
stanno toccando tutti ferro,
sì, io infatti sono al telefono, non posso farti vedere cosa, però insomma una vittoria contro il Malmo potrebbe dare una buona dose di fiducia nel club di Allegri.
Allora, leggiamo l'ultimo messaggio, poi prometto che ti saluto, così vai a vedere l'incidente con Leclerc, che è secondo, tra l'altro, quindi una cosa paradossale, anche perché io ho detto al mio fidanzato una cosa che non avrebbe dovuto fare, ipotizzando Leclerc sul podio. Penso che tornerò a casa e mi lincerà per questa cosa, ma non sapevo che quei due si sarebbero schiantati uno sopra l'altro. Detto ciò, buon pomeriggio, sono Massimo da Treviso. La Juventus e Agnelli devono vendere Szczęsny, qua siamo sempre a Szczęsny, a gennaio. Poi vorrei sapere, Maudero è ancora della Juventus? È stato acquistato a titolo definitivo dalla Samp? Perché se fosse così potrebbe mettere in porta Perin e tenere Audero come riserva. Grazie, buona domenica. Ti dico subito che Audero è definitivamente della Samp, quindi la Juventus non può usarlo come come rincalzo su Szczęsny, Teo, direi che un'operazione di questo tipo in cui vendi quello che in teoria sarebbe il tuo portiere titolare, è vero che hai Perin, però poi hai Pinsoglio come seconda scelta, no. E con tutto il bene che si può volere a Carlo Pinsoglio non penso che possa garantirti quello che ti garantisce al momento Perin come secondo. Un'operazione di questo tipo non si può fare a gennaio.
No, assolutamente, un'operazione di questo tipo si poteva fare a giugno e secondo me, appunto, sono contento che abbiamo parlato di Szczęsny per questa chiusura finale, perché io credo che comunque il futuro del portiere della Juventus, nel caso in cui la gestione di Ronaldo fosse andata in una maniera diversa, perché io credo fortemente che la gestione del caso Ronaldo sia stata proprio una gestione fallimentare, sì, della Juve, perché non puoi perdere un giocatore del genere a 5 giorni dalla fine del mercato, non puoi fare determinate dichiarazioni alla stampa, al pubblico, ai tifosi durante tutto il mercato e poi perderlo a 5 giorni così dalla fine. Io credo che se la questione Ronaldo si fosse risolta, magari non ti dico ad inizio mercato o comunque ad un punto del mercato, ad inizio europeo, a fine europeo per dirti, la Juve sarebbe fiondata su Donnarumma e avrebbe chiuso l'operazione Donnarumma, sono sicuro, mm-hmm, di questo. E
tra l'altro Donnarumma, se non sbaglio, dopo 2 panchine ha giocato titolare,
ha esordito ieri, esatto, con Clermont, giusto, giustissimo. Comunque io credo che l'attacco a Szczęsny sia forse un po' troppo esagerato adesso, non bisogna prendere lui come bersaglio, come capo espiatore di tutto, anche perché insomma la squadra, sì, è vero, il portiere è l'elemento probabilmente fondamentale della squadra, perché passano poi da lui tutte le occasioni avversarie, però una pausa per Szczęsny, 2-3 partite di riposo, perché io credo sia più un problema mentale, ricaricare le batterie, ricaricare le pile gli farebbe bene, credo.
Tra l'altro ci chiedono se, Leonardo scrive, potete verificare se Cuadrado è squalificato martedì in Champions, alcuni siti lo danno in campo ma era stato ammonito col Porto, da diffidato, è squalificato e non giocherà, sì, contro il Malmo. Infatti Allegri in conferenza ha detto l'unico che avrebbe potuto giocare contro il Napoli sarebbe stato Cuadrado se non avesse avuto la gastroenterite che l'ha tenuto in Colombia. Ripeto, riporto le sue parole ma non condivido quello che dice, perché oggi Correa e Lautaro Martinez, che hanno giocato, soprattutto Lautaro con l'Argentina, e ha giocato, era in campo, ha giocato ed è partito titolare con l'Inter, quindi Dybala ha visto praticamente tutte le partite dalla panchina e qua sorge veramente un grande immenso dubbio. Grazie mille Teo, noi ci vediamo venerdì su Instagram.
Ci vediamo venerdì su Instagram, grazie a te Chiara per l'ospitalità.
Ciao.
E grazie a tutti voi.
Ciao
Chiara.
E direi che abbiamo aperto un po' di vasi di Pandora, quindi abbiamo parlato fino adesso, io sentirei un messaggio vocale così mi riposo un attimo.
Buongiorno Juventini, Thomas da Torre di Greco. La nostra squadra è diventata una squadra presuntuosa, i giocatori sono diventati presuntuosi, cioè pensano che prima o poi vincono una partita, cioè se tu vedi la squadra avversaria correre, vanno a doppio sull'avversario, in 3, vanno in 2, vanno in 3. Cioè, i nostri giocatori sono lontani, stanno lontani, non vanno a raddoppiare, non vanno a triplicare per prendere il pallone. Cioè, quelle ti aggrediscono. C'è troppo presunzione comunque in questa squadra. Poi, la società che non c'è, per me non esiste, non parlano, non dicono niente, dicono sempre Ronaldo rimane, poi se ne va, stanno parlando. Che ci voleva a prendere Donnarumma?
Ne abbiamo già parlato della questione legata a Donnarumma, non si è saputo fino all'ultimo se l'operazione con Ronaldo si sarebbe chiusa in un determinato modo, e prendere un portiere che guadagna quelle cifre avendo ancora Cristiano Ronaldo in rosa, che ne guadagna 30 milioni che poi diventano sostanzialmente 60, sarebbe stato veramente impensabile. Sulla questione velocità siamo d'accordo, è quello che dicevo io prima di parlare di collegarmi con Matteo. È vero, la Juventus va alla metà della velocità rispetto agli altri e ripeto, per vincere le partite bisogna cambiare il passo. In questo momento non riescono a cambiare il passo se non due giocatori, due, tre, quattro, perché anche Kulusevski secondo me non ha giocato malissimo ieri, anzi, però era, brancolava nel buio, magari riusciva a fare lo strappo e poi arrivava e non sapeva chi dare la palla e tornava indietro. Bisogna veramente cercare di capire come risolvere questa situazione, ed è vero che questa, la partita di ieri sera forse non è valutabile, visto che comunque in campo mancavano Tizio, Caio e Sempronio, di cui abbiamo già parlato, però ragazzi, sono tre partite e tre partite in cui si vedono sempre gli stessi errori, quindi non è stata solo la partita con il Napoli. Detto ciò, andiamo avanti. Chiara, inutile girarci intorno, questa è una rosa mediocre, Allegri non è l'uomo giusto per la rifondazione. Ci sarai all'evento di Radio Bianconera a Roma. Ciao Gianluca da Roma, no, io sono a Torino. Detto ciò, è inutile girarci attorno, questa è una rosa mediocre, Allegri non è l'uomo giusto per la rifondazione. Non è la rosa che siamo stati abituati a vedere negli ultimi anni, siamo d'accordo, però c'è stato sicuramente un problema sul mercato, perché la questione Ronaldo era da risolvere molto, ma molto prima. Però ragazzi, diamo tempo alla squadra, diamo tempo a Massimiliano Allegri, tra un mese ci ritroviamo qui e vediamo se traiamo le stesse conclusioni di quelle che abbiamo tratto in queste prime tre partite di campionato. Detto ciò, mi fermo, poi torniamo tra pochissimo.
Domenica Sport.
Sto sorridendo perché sto controllando il mio fantacalcio. Ogni tanto devo guardare perché questa giornata si sta entrando piano piano nel vivo. E Milinkovic-Savic in porta è imbattuto, ma non si capisce per quale motivo sta prendendo 5,5. Quindi se avete notizie del perché non sta prendendo il 6 nonostante non abbia preso gol, fatemelo sapere, tanto il numero è sempre lo stesso, 340-54-25-324. Quindi mi ditemelo, ditemi perché sta prendendo 5,5, cosa hanno fatto i giocatori della Salernitana e quelli del Toro. Detto ciò, tornando a noi, andrei avanti a leggere i messaggi perché oggi siete particolarmente scatenati. Non sono d'accordo che con il ritorno di Allegri tutti vedevano la Juve più forte. Ci sono almeno 3 o 4 squadre più forti nell'11 titolare. Secondo me arrivare nelle prime 4 sarebbe davvero un buon risultato, ma la vedo dura. Questo ce lo scrive Marco. È quello che diceva l'ascoltatore di prima, quello che ci ha mandato il messaggio vocale. Arrivare in Champions League sarebbe un grande traguardo. Non sempre vince la squadra che sulla carta è più forte, questo lo sapete. Secondo me però, se riusciamo a inquadrare quella che è la linea giusta da cui partire, quello che è il problema e andarlo a risolvere, questo è ovvio che le deve fare Allegri con i senatori e cercare di capire qual è il problema. Detto ciò ragazzi, ci sono tantissimi giovani che tra l'altro giocano anche titolare, perché Pellegrini ha giocato, è vero che poi non sarà titolare nelle prossime partite. Locatelli è un titolare, Kulusevski ragazzi è un 2000, De Ligt, vabbè, lo sappiamo tutti che è un 99. Quindi si sta cercando di costruire una squadra che duri nel tempo. Bisogna sicuramente dare tempo. È ovvio che siamo tutti molto arrabbiati per quello che sta succedendo in questo inizio di campionato, ci saremmo aspettati una cosa totalmente diversa, però ripeto, secondo me un pochettino di tempo bisogna darlo. Questo l'avevo letto prima, ne avevamo parlato con Matteo. Qua invece si scatenano, basta difenderli, fanno tutti schifo, quest'anno andiamo dritti in Serie B. Alessandro. Non c'è più solo la fazione tra pro Allegri e contro Allegri, c'è anche la fazione andiamo in Champions League, andiamo invece direttamente in Serie B. Ecco ragazzi, una via di mezzo. Io non penso che questa Juventus andrà in Serie B, sinceramente. Se anche ci fosse il rischio, ci sono squadre che sono messe decisamente peggio. Non lo vedo come uno scenario possibile, ma mi sembra veramente assurdo e ridicolo parlare di una Juventus che lotterà per non andare in Serie B. Mi sembra assurdo e ridicolo parlarne adesso. Poi ragazzi, ve l'ho detto, secondo me ci ritroveremo tra un mese, tanto siamo tutti qua, non andiamo da nessuna parte la domenica pomeriggio, siete tutti qua collegati a vedere Domenica Sport. Tra un mese vediamo se la situazione è ancora questa. Domenica prossima, se non sbaglio, la Juventus gioca alle 20:45, quindi non potremmo commentare un po' quella che è stata e sarà la partita contro il Malmo. Vediamo, però sicuramente saremmo forse un po' più tranquilli di quest'oggi in attesa della partita contro il Milan, ma non avremmo, non commenteremo una partita che c'è già stata, quindi io potrò essere un po' più tranquilla, perché nel leggere questi messaggi o nel vedere i messaggi vocali e non sapere cosa mi aspetta, aiuto. Non dimentichiamo che ieri pomeriggio è arrivato l'ok del TAS per far giocare disertori sudamericani schierati in Premier. Bella presa per i fondelli, ciao da Luca. Queste sono cose un po' più politiche di cui io non parlo, più che altro perché non sono proprio a conoscenza di quello che è il regolamento da questo punto di vista. Quindi non esprimo un'opinione dove non sono sicura al 100% di dire qualcosa che abbia un senso. Quindi lascio, ho letto ovviamente il messaggio di Luca, però non esprimo l'opinione perché, ripeto, non so proprio benissimo come funzioni questa questione qua. Sempre Luca dice: col per la Juve presentarsi senza 8 giocatori impiegati con le nazionali, ma va tutto bene, voglio vedere De Laurentiis davanti alle telecamere recriminare con la FIFA per la Coppa d'Africa, dove il Napoli perderà un mese dal 9 gennaio al 6 febbraio, Koulibaly e Osimhen. Sono impegni che tutti sanno che ci sono, la Coppa d'Africa c'è da sempre in quei mesi là, anche perché diventa complicato giocare in Africa in altri mesi. Lo sanno, non penso che chiederanno rinvii, non penso che chiederanno chissà che cosa, perché sanno che esiste la Coppa d'Africa, il Milan perderà che sì e via andare, quindi e non solo che sì, se non sbaglio anche Bennasser. Quindi sono discorsi che da questo punto di vista sono diversi rispetto a quello che è successo con la sosta per le nazionali adesso, che invece riguardavano un po' tutti e hanno fatto un po' tutti quello che volevano. Questo è il discorso, è diverso secondo me dalla Coppa d'Africa, cioè, è ovvio che nessuno si potrà lamentare perché gli africani sono andati a giocare la Coppa d'Africa, perché è un impegno che tutti sanno che esiste, è un impegno che ormai da anni occupa il mese di febbraio e gennaio, e se ovviamente la squadra va avanti, e quindi non penso che ci saranno polemiche riguardanti Osimhen e Koulibaly, il Napoli agirà di conseguenza, ma perché è una cosa che si sapeva già che ci sarebbe stata. Per sopperire alle lacune tecniche che hai, devi dare un gioco, devi dire ai giocatori cosa devono fare in campo, l'intensità va allenata, altrimenti diventa frenesia disorganizzata e dura un tempo. Bravo. Disamina, secondo me, giustissima, non ti sei firmato, ma avrei voluto leggere la firma, perché è esattamente quello che penso io ed esattamente quello che dicevo prima. Un primo tempo in cui la Juve ha giocato, perché ha giocato, ma per tutti i tre tempi, sia quello con l'Udinese, sia quello con l'Empoli, sia quello con il Napoli. E poi nel secondo tempo è mancato quel cambio di passo, è mancato quella velocità, quella rapidità, sembrava che avessero il pallone tra i piedi, avessero paura di buttare avanti quella palla, cioè, capito? C'è un problema di fondo, soprattutto quando l'arbitro dà il duplice fischio, quindi si rientra negli spogliatoi, si ritorna in campo e si sparisce la velocità, sparisce la rapidità, spariscono le idee, e tutte le volte che si ha la palla si torna indietro, sembra che abbiano, come detto, paura di attaccare l'avversario, e io non so spiegarmi il perché. Sicuramente il fatto di essere dopo tre partite a un solo punto può condizionare a livello mentale, ma a livello fisico, dopo una preparazione fatta in un determinato modo, e l'hanno fatta tutti la preparazione un po' più corta, perché c'erano le nazionali, c'erano gli europei, l'Italia ha vinto gli europei, lo sappiamo tutti, ma ragazzi, tutti hanno fatto la stessa preparazione, e quindi bisogna capire se è un problema solo mentale, ma io non credo, perché se ripeto, vai giochi e aumenti il passo per 50 minuti e per gli altri 40 ti fai prendere in braccio da tutte le squadre che affronti, compreso l'Empoli, con tutto il rispetto per l'Empoli, ieri ha perso col Venezia, e Questo è il problema, non è tanto la partita col Napoli, ricordiamolo. Ieri l'Empoli ha perso col Venezia e tu hai perso in casa con l'Empoli. Questo è il problema, secondo me. Perché ci può stare perdere a Napoli dopo tutto quello che è successo. Ma non ci sta a perdere in casa contro l'Empoli. Adesso qua c'è un altro attacco nei miei confronti, ma vabbè, quest'oggi è così e mi diverto anche per questo. Eccolo, mi mancava sentire dire che Max ci ha portato in finale, ma si dimentica che aveva dei campioni veri che sapevano come stare in campo. Ora non ne hai o ne hai pochi, quindi devi avere delle idee sul gioco di squadra. Voi siete convinti che il Livornese ne è capace? Concordo. Facciamo un pronostico, ci chiede il nostro Filippo. Juve-Venezia, come finisce? No, perché se abbiamo perso con l'Empoli e Venezia ha battuto l'Empoli, c'è qualche problema. Sono d'accordo con quello che dici tu, non ti sei firmato, quindi non ti posso chiamare per nome. È vero che la squadra era completamente diversa, ma allora avvalori un po' il mio discorso all'inizio, che quando io dicevo... Quell'anno in cui la Juventus ha fatto tanta fatica all'inizio ed era a meno 11 dalla vetta, poi ha fatto quella cavalcata, ma si vedeva comunque il gioco anche quando i risultati non arrivavano. Quest'anno manca e si vede, cioè non hai la percezione del dire vabbè abbiamo perso 6 punti, li recuperiamo. Non ce l'hai, questo è il discorso. 9 punti ha perso la Juve. Quindi il problema fondamentale è quello, ma dare la colpa solo ed esclusivamente all'allenatore, solo ed esclusivamente al portiere, solo ed esclusivamente a Bernardeschi, mi sembra troppo. È sbagliato secondo me questo. Bisogna riuscire a capire dove sta il problema, se è fisico, se è mentale, e penso che sia una somma di tutti e due, perché ripeto, se non riesci a velocizzare tutte le volte che hai il pallone, hai il terrore di puntare un avversario e torni indietro, c'è sicuramente un problema sia mentale che fisico, perché il Napoli andava al doppio, ma l'Empoli andava al doppio, ragazzi, l'Empoli, non è tanto il Napoli, ritorniamo indietro. Stefano Discreti, ciao Stefano, scusa ma mi sto sfogando.
Buona domenica a tutti.
Sono scatenati i tifosi quest'oggi, sono tanti quei messaggi.
È normale, in questi momenti i tifosi sono sempre più scatenati, quindi è una legge della comunicazione, che sembra assurdo, ma le trasmissioni hanno un auditor e un interesse verso le persone nei momenti in cui le cose vanno peggio rispetto ai momenti in cui vanno meglio.
Tra l'altro,
perché la gente ha sempre voglia di sfogarsi, di dire la propria, di dire non va per colpa di lui, di questo, di quello, di quell'altro.
Come sono
giustamente
d'accordo.
Dicevi tu mentre stavo per entrare in diretta,
ecco,
non
bravo,
è mai la colpa.
Commentala, bravo.
No, non è mai la colpa, non è mai singolarmente di una persona, di un giocatore, dell'allenatore, del presidente, la somma è. La colpa è una somma di errori. La Juventus sono 3 anni ormai che non ne azzecca più una. Quindi questa è la scelta di richiamare Allegri, mi sembra che sia proprio la ciliegina della torta di chi ormai ha smarrito completamente la strada e a quel punto si trova in difficoltà, un po' come una persona che sta in difficoltà perché è stato lasciato e si trova male e dice vabbè richiamo quella mia ex fiamma di tanti anni ah, c'ero stato più o meno. Però se ti sei lasciato nella vita vuol dire che qualcosa non andava. Già richiamare Allegri secondo me è sinonimo proprio di confusione totale. Quindi. Ma non diamo la colpa solo Allegri. Nel momento in cui tu a 4 giorni dalla fine del mercato vendi il tuo giocatore più forte, è come non dico se alzi bandiera bianca, ma tu dici quest'anno speriamo a fare qualcosa perché comunque sarà difficile, sarà dura.
Ma ci stava venderlo, nel senso ci stava, ma ci poteva no, stare venderlo, ma non in questo modo, non in questo modo.
Dico quello. Chiara, te lo dico una cosa, a 4 giorni dalla fine, per faccio un esempio, Luciano Moggi a 4 giorni dalla fine non si vende nemmeno se si incatenava
davanti
al cancello.
Infatti dico, quindi, ci stava a venderlo ma un mese prima, perché tanto lo sapevi tu che lo volevi vendere.
Cristiano Ronaldo viene là e dice io non voglio più restare alla Juventus. Luciano Moggi o Boniperto, comunque i dirigenti più esperti gli dicono ok, tu portami entro 4 giorni un'offerta da 60 milioni oppure voglio uno scambio con un giocatore così.
Bravo.
Se non arriva nessuno di questi 4 resti è zitto,
bravo,
ti fai un anno in tribuna.
Sono d'accordo,
questa è proprio la debolezza. E che fai tu a 4 giorni, mi levi il giocatore più forte, è una squadra che praticamente adesso è spuntata, è una squadra che non sai che dove potrà arrivare. Io sinceramente se devo dire oggi dove può arrivare la Juventus non lo so.
Quindi ecco, proprio... bravo, hai centrato il focus, bravissimo, vedi che mi capisce al volo, perché arrivano messaggi e sono praticamente, ho due fazioni in questo momento, non so più da che parte girarmi, non esiste più solo la fazione pro Allegri e quella contro Max Allegri, c'è un'altra fazione, quella la Juventus andrà sicuramente in Serie B e la Juventus potrebbe andare in Champions League. Ecco, io dove mi devo girare secondo te, perché non sto capendo più niente?
Ma c'è da dire che queste, diciamo, tra queste sette sorelle, anche l'Inter, no, che ha perso Lukaku, Hakimi e soprattutto Conte, più o meno stanno un po' tutte livellate sullo stesso punto, quindi può essere che in un secondo ti trovi in un punto piuttosto che in un altro. Secondo me la cosa fondamentale è questa, è cercare di puntare comunque alle prime posizioni, ma guardandosi le spalle, perché come l'anno scorso, l'ha dimostrato il campionato dell'anno scorso, in cui il Milan, se ricordate benissimo, è stato praticamente in lotta per il campionato quasi tutta la stagione, tranne poi alla fine cedere, e alla fine se non va a vincere a Bergamo, il Milan è fuori dalla Champions League, perché il livello è talmente stretto in alto che va bene guardare sopra, ma bisogna guardarsi prima di tutto le spalle. Ecco, questo mi sembra che sia anche la considerazione di quest'anno, la Juventus orfana di Cristiano Ronaldo. Prima di tutto si deve guardare le spalle dalla quinta, dalla sesta, dalla settima in classifica e poi vedere se riesce anche a riscalare posizioni per arrivare al primo posto. Questo mi sembra fondamentale. Se l'anno scorso con Pirlo è sembrato quasi un fallimento non uscire dalla Champions, io quest'anno ti dico che in partenza ho già il timore che la Juventus possa non arrivare tra le prime quattro. Ah. E non sarebbe una sorpresa, secondo me. E non sarebbe una sorpresa. Io continuo a chiedermi ancora ad oggi, e questo penso che lo continui, perché è tornato Allegri sulla panchina di Juventus? Perché un allenatore che aveva vinto così tanto ed era stato due anni disoccupato ha accettato di rientrare su una squadra senza nessuna garanzia tecnico-tattica? Guarda, se non fosse per il fatto che magari è l'ambiente che gli piace, mi sembra quasi una mossa da disperato, quindi cioè, l'ho detto, cioè, perché un allenatore, un altro top allenatore, cioè, diciamoci la verità, un altro top allenatore, un Guardiola, non avrebbe mai accettato questa panchina della Juventus senza certezze e poi con la possibilità che ti vendeva del giocatore più forte a tre giorni dal mercato. Perché un allenatore come Allegri, che comunque ha vinto, ha dimostrato di essere bravo, accetta di rientrare su una panchina così senza nessuna garanzia? A me sembra veramente strano, io ancora continuo a non capirlo.
Tra l'altro, visto che parlavamo di attacchi a giocatori, ovviamente quello più bersagliato è Szczęsny. Io non vorrei metterci il carico da 90, ma ripeto, sul secondo gol, ragazzi, è colpa sua perché l'area piccola è sua. Quindi doveva uscire. E a proposito di questo ci scrivono riguardo proprio a Szczęsny e il fatto che è un problema di tecnica al suo, è un portiere poco moderno, esce poco dalla porta, i portieri giovani sono più spettacolari e coraggiosi Fred. A proposito di questo, a proposito di Cristiano Ronaldo, se ne fosse andato via prima, se l'avessero venduto prima, forse si poteva andare su un altro tipo di portiere. E qua lascio il puntini.
Ma si poteva fare tutto e si poteva fare niente. Di certo, a un certo punto, ti ripeto, tu devi dare una deadline, la forza di una società, la forza di una dirigenza esperta, che non è quella della Juventus. Diciamo la verità, la Juventus, dopo che ha fatto l'errore di puntare su un allenatore totalmente inesperto, non contenta di aver fatto comunque una stagione in cui ha pagato il praticantato di Pirlo, cosa fa? Manda via il figlioccio, no, diciamo, di Marotta. Quindi negli ultimi anni la Juventus già da una coppia era diventato un singolo, manda via addirittura il singolo, e che cosa fa? Promuove un altro che fa praticantato sulla pelle della Juventus. A me sembra folle. A me aver promesso Cherubini senza averlo affiancato ad un dirigente esperto nel calcio, però non arriva bene, perché arriva bene arriva da un altro sport,
certo.
Cioè, non aver affiancato Cherubini con un dirigente con il pelo sullo stomaco che sta nell'ambiente da 30-40 anni, con il Marotta prima generazione, quando è arrivato poi alla Juventus 10 anni fa o 12 anni fa, a me sembra folle, dopo l'esperienza Pirlo. Quindi veramente io dico sì, prendiamocela con Szczęsny, prendiamocela con Allegri, prendiamocela con... però c'è una grandissima confusione negli ultimi anni, ma la dimostrazione è per il terzo anno consecutivo la Juventus sta pagando contemporaneamente due allenatori.
Sì.
Non era mai successo. Bravo. Nella storia della Juventus. Cioè, la Juventus negli ultimi anni si sta comportando, sembra una squadra di Zamparini, sembra una squadra di Cellino. Quindi c'è evidente che c'è un problema grande, e il problema sta soprattutto alla testa. Quindi richiamare un allenatore che ha fatto bene per mettere delle toppe, secondo me, è proprio il è proprio lo specchio di una situazione che non sai più dove metter mano. E ti ripeto, io quest'anno, nonostante la Juventus comunque abbia delle ottime prospettive con dei giovani interessanti, sì, io non riesco ancora ad inquadrarla, non so dirti se la Juventus lotterà per rientrare tra le due posizioni o se rischierà di non entrare addirittura in Champions League, non lo so. Quindi posso dirti solo che secondo me la Juventus è nettamente più debole rispetto all'anno scorso.
Voglio vedere cosa dici, tra l'altro mi scrivono perché oggi sono bersagliata. Cosa dici se perdiamo col Milan domenica? Allora sì che parlerai di Serie B, il problema di fondo è che i giocatori sono scarsi. La Serie B, ripeto, non penso che sia possibile.
Non sono scarsi perché ci sono 4-5 elementi che hanno appena vinto un europeo, perché comunque ci sono giocatori come De Ligt, c'è cioè giocatori come Kulusevski, non stiamo parlando, c'è giocatori comunque che giocano Danilo nel Brasile, Arthur sì, nel Brasile, Szczęsny nella Polonia. Non si tratta perché hai perso con l'Empoli, hai pareggiato con l'Udinese, squadre che sulla carta sono nettamente inferiori, quindi non è una questione di scarsi o non scarsi, perché un conto è se tu dici vado in Europa, perdo 4-0 col Paris Saint Germain, e il Paris Saint Germain, certo, ha messo in batte Neymar e dice guarda, noi abbiamo perso perché noi siamo scarsi. Bernardeschi, io faccio un nome perché alla fine sì, è un esempio che viene a Bernardeschi, se gioca nell'Empoli è il fenomeno, certo, è il Maradona dell'Empoli, no? È il Maradona dell'Udinese se gioca nell'Udinese, quindi non è questo, no? non è una questione di essere scarsi, è una questione che sono anni che non viene fatta proprio programmazione tecnico-tattica, non vengono comprati i giocatori in base alle esigenze dell'allenatore. Ancora la Juventus dopo per l'ennesima anno consecutiva non ha un regista.
Brero,
è una cosa clamorosa, cioè sembra proprio cioè, così random, situazioni random, un mercato fatto random, capito? E la ciliegina sulla torta, ripeto, è proprio questa cosa di Cristiano Ronaldo a quattro giorni dalla fine del mercato, che qualcuno ha provato pure a far passare il messaggio, ma adesso la Juve è più forte, no, ma Ronaldo era finito, ma è finito di cosa? Scusate, l'anno scorso capocannoniere del campionato, è andato all'Europeo capocannoniere, questo si presenta alla prima partita in Inghilterra che fa una doppietta, ma di chi stiamo parlando? Questo ancora faceva altri 35 gol quest'anno nella Juve, faceva altri 35 gol,
sì.
è ovvio, lui poi dopo la fine, secondo me già non era tutto questo entusiasmo di restare, è tornato Allegri con cui sappiamo non c'erano buoni rapporti.
Certo, bravissimo.
Perché alla fine chiaramente Allegri è stato mandato via da Ronaldo, dal gesto sì, di Ronaldo eclatante dopo l'Aia. Allegri la prima cosa che fa, che cosa dice praticamente? La prima cosa che fa, dice no, quest'anno Ronaldo non tira le posizioni, sono tutte uguali. Ronaldo ha detto vabbè, sai che ti dico, io devo restare qua, già non vedo grandi prospettive, devo ritornare pure con questo allenatore che già non ci andavo d'accordo prima, adesso vuole fare pure il fenomeno, prende e me ne vado, ma tu grande dirigenza comunque lo lasci incatenato là, oppure dici guarda tu vai via solo se faccio lo scambio col Paris Saint Germain e con i Cardi, oppure col Manchester City per Gabriel Jesus, oppure con il Manchester United va bene ma ne arriva Sancho, cioè Cavani, non lo so,
certo,
ma non rimani a tre giorni dalla fine del mercato con il cerino in mano e ripieghi, diciamo ripieghi tra virgolette, perché Ken sarebbe stato il centravanti perfetto secondo me la stagione scorsa, cioè in un attacco con Dybala, Morata,
Ronaldo, un rincalzo, e Ken
come qua, è perfetto, certo, è fantastico, ma Ken al posto di Cristiano Ronaldo ti fa capire proprio che tu dici proprio quest'anno comunque io rinuncio a Cristiano Ronaldo perché tanto ho capito che più di tanto non posso fare, e io ripeto, ma allora Allegri che è tornato a fare? Io ancora non me lo dico, io non riesco a darmi una risposta, un allenatore che ha vinto tutto questo, che ha vinto 5 scudetti in 5 anni, ma perché accetta una panchina quando la squadra è nettamente
probabilmente perché non voleva ritornare ad allenare
sapendo che adesso tutti quanti diranno vincevi solo perché c'avevi i giocatori, sì, invece senza giocatore tutto quanto non vale niente, perché questo poi la cosa, perché trovo tutti quelli, io lo dicevo, tutti quelli alle green che erano contenti per il ritorno Allegri, ho detto in poco tempo se i risultati non arrivano ritorneranno gli Allegri out, perché io non ricordo mai nella storia della Juventus un'unione da parte dei tifosi come quella di 3 anni fa, quando fu una vera liberazione quando fu esonerato,
sì,
Allegri, non lo sopportava più nessuno, non lo poteva più vedere nessuno nonostante i successi, perché era una Juve inguardabile, quella del dopo Cardiff, era una Juve comunque inguardabile anche che ha continuato a vincere, pensa adesso.
È verissimo, Stefano, io devo chiudere, grazie mille, grazie veramente, grazie
te,
per aver accettato.
Grazie a voi, ci sentiamo presto.
Un abbraccio, ciao Stefano, grazie. Prima di chiudere volevo leggere un messaggio per sostanzialmente lasciare un po' un pensiero anche mio su questo, perché l'avevo letto, adesso non lo trovo più. Ah, eccolo. Ciao, io sono del parere che soffriremo molto quest'anno per via degli europei che ci sono stati. I giocatori sono tutti in affanno e scollegati, e ce lo dice Daniele da Roma. Io però, Daniele, posso essere d'accordo in parte, però dall'altra parte devo comunque sottolineare il fatto che gli europei ci sono stati per tutti, che tutti i giocatori hanno lasciato partire, cioè tutte i giocatori sono partiti per gli europei, sono partiti con le maglie delle varie nazionali, sia per l'Inter, sia per il Milan, sia per la Lazio, sia per l'Atalanta. Quindi non è un alibi questo, quello degli europei, perché non è possibile attaccarsi a questa cosa qua, a mio parere. Quindi ci sono stati un po' per tutti. Dobbiamo chiudere? Sì? No? Vabbè, io vado, ne leggo un altro, posso leggerne un altro? Uno, promesso uno, Filippo, se no vediamo. Buona domenica. Signora, lei cosa ne pensa su questa squadra? Signora, aiuto. Lei pensa che sia troppo giovane? Sono il signor Francesco. Salve, signor Francesco, sono ancora signorina. Detto ciò, non penso penso che sia giovane, non troppo giovane, e penso che sia giusto creare un progetto. Però, come diceva prima Stefano, ci vuole programmazione. Non si può partire io metto dentro tutti i giovani e poi vediamo quello che succede. Ci vuole programmazione, ci vuole un determinato tipo di lavoro e soprattutto ci vogliono dei senatori che aiutino l'allenatore, un allenatore che sappia come aiutarli questi giovani, perché se no diventa veramente complicato, perché hai preso sicuramente giovani di qualità, perché De Ligt sarà il futuro della difesa dell'Olanda, e ci auguriamo anche della Juventus, perché Ken, se tiene a bada la testa, può diventare veramente un gran giocatore, perché Locatelli non è un fenomeno, perché sottolineiamo che non è un fenomeno, però è un ottimo giocatore, non lo vedo tantissimo regista, ma dovrebbe giocare secondo me in un ruolo un po' diverso. Però sicuramente un giocatore che può fare le fortune del centrocampo futuro della Juventus, perché Chiesa, vabbè, non c'è bisogno di parlarne, però può diventare il simbolo della Juve, perché comunque è vero che Dybala non è giovanissimo, ma è comunque un 93, quindi può andare avanti. Kulusevski è un altro giocatore che, se seguito bene, può diventare veramente un ottimo, un grandissimo giocatore. Ci vuole programmazione. Con questo ci vuole programmazione, io stoppo la programmazione di questa parte e ci vediamo con l'ultima parte di Domenica Sport tra poco.
Domenica Sport.
Ultima parte di Domenica Sport. Vi avevo promesso che avremmo avuto un giornalista un po' super partes, quindi tra pochissimo lo sentiamo. È stato tantissimi anni a Mediaset, quindi poi cerchiamo anche di capire come la vede lui questa situazione della Juventus, perché i due ospiti precedenti erano arrabbiati tanto quanto me, perché chiaramente la loro fede era bianconera, e quindi invece adesso cercheremo di capire quello che pensa un addetto ai lavori che non è di fede bianconera e quindi magari un po' più obiettivo su determinate situazioni. Sentiamo il messaggio vocale.
Buonasera, sono Enrico da Prato. Io non sono d'accordo con voi. Non sono un salmone che ama risalire le correnti dei torrenti, e neppure un bastian al contrario, ma la Juventus ieri, con 6 titolari in meno, non ha giocato male. È inutile stare lì a di tanti discorsi. Quanti tiri in porta ha fatto pericolosi il Napoli? Quanti? Se non avessimo regalato noi, loro non avrebbero mai vinto. E questo con 6 titolari in meno. Szczęsny è un paperone, è 18 mesi che si dice è un paperone. Troviamo il coraggio di metterlo in panchina, perché se non sa coraggio di metterlo in panchina vuol dire che non siamo né allenatori né società. Buona serata a tutti.
Io adoro i toscani, mi fanno morire da ridere. Sulla questione, tra l'altro amante degli animali, perché ha messo in mezzo salmoni e paperoni, quindi grazie mille per il messaggio vocale. Sulla questione legata a Szczęsny è quello che dicevamo prima, forse ha bisogno veramente di sedersi un attimo in panchina, chiarirsi le idee e lasciare un po' di spazio a Mattia Perin, che penso che potrebbe fare sicuramente molto molto bene. Sulla parte della Juventus ha giocato bene, io ho dei dubbi sul secondo, è quello che dicevo prima, ho dei forti dubbi sul secondo tempo, perché il primo la Juventus ha fatto molto bene, infatti io ero lì sul divano che mi guardavo la partita e dicevo, mamma mia, non mi sarei mai aspettato una partita del genere a Napoli dopo tutto quello che era successo nelle due partite precedenti. E invece poi il secondo tempo, ragazzi, un disastro secondo me. Quindi venire a dire che la Juventus ha giocato bene per 90 minuti mi sembra veramente paradossale. La Juventus nel secondo tempo non ha mai cambiato passo, non ha cambiato passo una volta, non ha aumentato il passo, non andava neanche a saltare l'uomo, aveva paura, chi aveva il pallone tra i piedi aveva paura a saltare l'uomo. Tutto quello che di bello, tra virgolette, era stato visto nel primo tempo, nel secondo tempo è svanito e sono tre partite, ragazzi, tre partite, che succede questo, la Juve va in vantaggio e non riesce a controllare, fa tutt'altro, dopo il 55esimo esce dal campo. Detto ciò, vi avevo promesso un giornalista, come detto, super partes, quindi dopo due giornalisti che però sono Fede Bianconera, volevo quest'oggi avere un'opinione di qualcuno che non ha fede bianconera e che quindi magari ha una visione un po' più oggettiva. Tanti anni a Mediaset, è stato con me l'anno scorso per un anno a Rete Ora a raccontarvi e a raccontarci le situazioni legate a Lazio e a Roma, Daniele Garbo. Ciao Daniele, un piacere immenso per me.
Ciao Chiara, un piacere di sentirti anche per me.
Come detto, io quest'oggi ho voluto che ti ho chiesto se tu fossi qui perché volevo un parere un po' più oggettivo, perché i primi due collegamenti che ho fatto erano sui giornalisti, quindi è ovvio che poi sono obiettivi, però sponda bianconera, quindi c'era un po' di rabbia, un po' di delusione e tutto quanto. Dal tuo punto di vista invece è ovvio che se la Juventus avesse perso contro il Napoli dopo che erano arrivati 6 punti dalle partite contro Udinese e Empoli, i discorsi sarebbero stati diversi. Analizziamo tutte e tre, nel senso tutti e tre i risultati e quel punto in campionato dei bianconeri.
Ma guarda, allora, se noi facciamo un passo indietro a un mese e mezzo fa, a molti colleghi ai quali si chiedeva un pronostico sul campionato, moltissimi davano la Juventus, sì, come la grande favorita, te lo ricorderai anche, sì, tu, no? E devo dire che io ero abbastanza perplesso perché ritenevo che questa squadra fosse comunque incompleta e soprattutto facevo una considerazione: se lo scorso anno questa squadra è arrivata quarta per il rotto della cuffia perché il Napoli ha buttato la partita col Verona, altrimenti la Juventus sarebbe arrivata quinta, non riuscivo a capire per quale motivo, senza aver fatto una campagna acquisti stellare, anzi avendo perso in corsa addirittura Cristiano Ronaldo, la Juventus dovesse essere la favorita, a meno che Allegri non avesse doti da taumaturgo, non soltanto da allenatore. Quindi è evidente che è una squadra che ha tanti problemi, uno di questi è venuto fuori clamorosamente in queste prime giornate, è il portiere, che purtroppo è una insicurezza di questa squadra, perché quando il portiere combina i disastri che ha combinato Szczęsny, prima Udine, poi ieri, sì, è chiaro che tutta la squadra ne risente, perché non è tranquilla, perché ha paura, perché sa che appena buttano palloni in mezzo può nascere qualche problema. Quindi io credo che sia una sommatoria di situazioni. Ieri la Juve aveva le sue attenuanti perché mancavano giocatori importanti, Cuadrado su tutti, che è un giocatore chiave di questa squadra, tanto per dirne una. Quindi anche se è vero che Allegri alla vigilia non ha cercato assolutamente scuse, attenuanti e cose del genere, però è evidente che insomma quando la Juventus è in vantaggio 1-0 e consenti agli avversari di pareggiare, perché il portiere fa una follia come quella che ha fatto Szczęsny sul tiro assolutamente non irresistibile di Insigne, è chiaro che poi diventa tutto più complicato. Detto questo, se poi mi consenti, sì, io credo che la Juve abbia un problema irrisolto che faccio risalire alla società, nel senso che la Juventus ha fatto una rivoluzione a metà, a mio avviso.
Sei in linea, ti dico, prima di lasciar di continuare, sei in linea con l'ospite che ho avuto precedentemente. Ha detto praticamente quello che stai dicendo tu.
Ah, ecco, bene, sono contento, perché sì, e credo che sia stata una rivoluzione a metà. Io mi aspettavo che l'azionista di maggioranza della Juventus, cioè la Exor, chiedesse ragione soprattutto al presidente Agnelli degli ultimi 2 anni, secondo me, negativi, al di là dello scudetto di Sarri, ma comunque è stata sbagliata la scelta dell'allenatore, è stata sbagliata la scelta poi con Pirlo, che era un allenatore debuttante, quindi la società aveva delle colpe. Io mi aspettavo che di questo rendessero, chiedessero conto al presidente prima di tutto. Se n'è andato solo Paratici, è rimasto Nedved, che è proprio la persona che aveva voluto mandar via Allegri tre anni fa. E quindi mi chiedo quale tipo di dialogo ci possa essere fra Nedved e Allegri in questo momento di difficoltà.
Tra l'altro, tu parlavi giustamente prima del fatto che Allegri non sostanzialmente avesse sottolineato subito in conferenza stampa di non volere alibi e tutto quanto. Però qua forse sono un po' polemica e ne ho parlato anche prima da sola. È vero che lui ha detto io non voglio alibi, i sudamericani non ci saranno, non li convoco, ok. Però poi io oggi accendo la televisione prima di entrare in onda e vedo l'11 dell'Inter e la panchina dell'Inter e mi trovo Lautaro Martinez che ha giocato tutte le partite dell'Argentina, mi trovo Correa, rifaccio un passo indietro e vedo Dybala che praticamente non ha mai giocato nelle partite dell'Argentina a casa. Adesso secondo me va bene tutto, però lo stipendio, e lo ripeto un'altra volta, lo pagano le società, quindi o fai un'azione di forza e dici non te li mando oppure mi ritornano prima della partita col Brasile, o se no li convochi, perché non penso che comunque sono professionisti e se gli altri c'erano perché quelli della Juve no.
Assolutamente d'accordo, l'unico che ha delle
è Quadrado, certo.
Mi sembra Quadrado che aveva un problema intestinale.
Sì, lui è rimasto in Colombia.
Esatto, è rimasto in Colombia. Io non lo so francamente come sia stata la gestione di questa vicenda da parte della società, ma anche questo eventualmente sarebbe da addebitare alla società proprio bianconera, se così è stato, insomma, perché come dici giustamente tu, Dybala non ha giocato una partita eppure non è tornato in tempo e quindi non è stato schierato, quindi francamente anche questo fa parte
di e dimenticavo Daniele, dimenticavo in porta del Napoli c'era Ospina che è arrivato la mattina della partita.
Esatto. Quindi bisognerebbe sapere da Allegri a questo punto questa scelta a che cosa è stata dovuta, ecco, se è stato un motivo, perché a questo punto gli viene anche da essere malizioso.
Bravo.
Gli viene proprio da essere malizioso, perché Allegri tu sai che è un livornese di quelli veraci ed è molto abile, molto furbo, e a me piace anche come allenatore, devo confessare, e tra l'altro lo conosco da quando giocava, quindi abbiamo una lunga frequentazione. E devo dire che secondo me lui con questo gesto, dicendo questi non li convoco, ha voluto forse proprio mettere il dito sulla piaga, dire guardate la società dove sta, gli altri sono tornati, gli altri sudamericani sono tornati, hanno giocato, e i nostri non sono schierabili, evidentemente c'è qualcosa che non va. Può darsi pure, perché conoscendo...
Sì, anche perché mancava anche Federico Chiesa, che non è sicuramente una pedina che non è importante per la Juventus. E se tu davanti hai Morata e Ken, che con tutto il bene che si può volere a Morata e Ken, io continuo a sostenere che sarebbero rincalzi nei tutti i top club europei, e penso anche all'Inter in questo momento, sorge spontaneo il dubbio. Manca Chiesa, Morata e Ken, punto interrogativo. Tra l'altro Ken che tornava dalla nazionale, aveva fatto doppietta, non è che aveva giocato, secondo me, mi sembra 72 minuti, tu giochi con Morata e mi sorge un altro dubbio. Cioè, Morata che tra l'altro aveva giocato tutte e tre le partite della Spagna.
Una di queste ha cominciato dalla panchina.
Però comunque non ha fatto 180 più 90, ok, non ha fatto 270 minuti, però comunque ha giocato. Ci sono veramente tanti dubbi, perché Ronaldo non c'è più, perché Federico Chiesa non ce l'hai e lasci Dybala a casa.
Ci sono molte cose che non tornano, infatti io credo che questi nodi verranno al pettine, perché se la stagione continua su questa china è chiaro che io mi aspetto una reazione. Già qualche anno fa, proprio con Allegri in panchina, la Juventus aveva reagito a una situazione analoga a questa, avendo un ritardo stellare, poi riuscita a vincere lo scudetto. Però quella era una squadra che aveva Vidal, Pogba e Pirlo, insomma, quindi mi sembra che qui sia leggermente diversa la situazione, onestamente. Io non vorrei che Allegri stia cercando di tirare la corda per far sì che si arrivi a una resa dei conti con Nedved, perché in questo momento Nedved, che è sempre stato l'uomo di collegamento fra la società e la squadra e l'allenatore, è chiaramente in questo momento Nedved in difficoltà, perché io mi aspettavo che uno come Allegri dice io torno, va bene, torno, ma mi togliete di mezzo anche Nedved, non sono Paratici. Invece è rimasto Nedved, e questo mi fa pensare molto, ecco, devo dire.
Tra l'altro ci arriva un messaggio che ti leggo. Buonasera, in questo caso è Leonardo da Roma, quindi un posto che ci è molto, caro, non so perché mi usciva chiaro, vabbè, molto caro.
Tu ti chiami Chiara,
esatto,
è normale che dici chiaro.
Ho fatto un mix. Spero che il prossimo anno qualche Miro paghi la clausola e ci porti via d'Elite, che non merita 12 milioni all'anno che gli diamo, meglio un Bremer del Toro. Ecco, io non so quello che ne pensi tu, Daniele, ma io non sono particolarmente d'accordo. Vai.
No, io neanche io credo che De Ligt sia un grande giocatore, l'abbia dimostrato ai tempi dell'Ajax, l'abbia dimostrato a sprazzi nella Juventus, dove è capitato in un momento secondo me complicato, difficile. A mio avviso è un eccellente difensore con grandi margini di miglioramento, con grande personalità. Io ricordo che mi sono innamorato di questo giocatore quando giocava nell'Ajax.
Io anche.
Me lo ricordo nelle due sfide con la Juventus, esatto. Insomma, è un giocatore pazzesco. Quindi non può essere diventato un brocco d'improvviso, no? Io credo che semplicemente abbia bisogno di una situazione anche in difesa più rassicurante.
Ma anche di porta, perché i difensori centrali hanno bisogno di essere guidati dal portiere, ragazzi. Questo è fondamentale. E Szczęsny in questo momento non c'è. Ieri sul secondo gol doveva uscire, l'area piccola è sua. Poi Ken ha fatto quello che ha fatto, ma ripeto, una frazione di secondo e non sapeva cosa fare, aveva anche l'uomo dietro. Ma lì Szczęsny doveva uscire. Io non voglio attaccare nessuno perché non fa parte di me. Però quando è oggettivo bisogna dirlo. Su entrambi i gol ha sbagliato.
Sicuramente sì. Poi chiaramente anche lui si è infilato in un tunnel da cui fa fatica a uscire, perché ha perso sicurezza, ha perso tranquillità.
Ecco, Daniele, ti voglio, proprio su questo, perché hai centrato un punto, ti voglio fare una domanda. Visto che tu dici giustamente che ha perso sicurezza, ha perso lucidità, secondo te toglierlo in questo momento dalla porta causerebbe un down totale, ovvero irrecuperabile, oppure magari gli darebbe quel quid in più, dare un po' di spazio a Perin, che magari ha la voglia proprio di tornare a giocare, sarebbe una situazione da cui poi non uscirne più, ovvero con Szczęsny che non riuscirebbe più a rientrare in campo e continuerebbe con queste debacle?
Ma guarda, il ruolo del portiere, come tu sai, è molto particolare, è diverso dai giocatori di movimento, quindi è un ruolo in cui l'aspetto psicologico è molto importante. Intanto è vero che Allegri non l'ha scaricato assolutamente, l'ha sempre difeso finora. È chiaro che bisognerà vedere come andrà. Io credo che lui lo schiererà nella partita di Champions contro il Malmo. Malmo, giusto?
Sì, giustissimo.
Sì, ecco. Credo lo schiererà sperando che non combini altri disastri. Nel caso in cui dovesse combinare altri disastri, secondo me si volterebbe pagina.
Prima di lasciarti, che poi le ultime due, poi promesso che ti lascio.
Ma io non ho problemi. Guarda, posso andare che ti pare.
Ci chiedono, e qua ci vanno giù abbastanza pesanti, e ce lo chiede Danilo da Trieste: ma perché Allegri non dà le dimissioni? Mi sembra un po' presto, detto sinceramente. Però potrebbe essere uno scenario, se dovesse continuare così, che si potrebbe aprire per la Juventus.
Ma guarda, gli hanno fatto un contratto di 4 anni, se non sbaglio, no? Quindi devo pensare che sia un progetto a medio termine, non a breve termine. Non è il progetto di Sarri, che è rimasto un anno, doveva rimanere 2 o 3, in realtà poi se n'è andato subito. Non è anche il progetto di Pirlo. Quindi sì, è una cosa diversa, perché poi Allegri lo conoscevano, non è uno sconosciuto. Quindi io non credo che Allegri darà mai le dimissioni, conoscendolo. Anche perché credo che pagherebbe eventualmente colpe non sue, soprattutto non solo sue.
E aggiungo una cosa, la Juventus ha 2 allenatori a libro paga, avrebbe poi più il terzo.
Certo, esatto, perché c'è Pirlo ancora e poi chi è il terzo?
No, Allegri, poi se Allegri dovesse dare le dimissioni, ciao!
Allora, Allegri non darà mai le dimissioni, uno che ha 4 anni di contratto non può dare dimissioni. La società non lo può esonerare, perché devi pagare altri 3 anni, quindi mettiamoci il cuore in pace, voglio dire, no?
Si parla, tra l'altro, o meglio, nei messaggi che continuano ad arrivare, e faccio la stessa domanda a te che ho fatto all'ospite prima, perché sono tra due fuochi. Chi dice che la Juventus, tra due fuochi, sia su pro Massimiliano Allegri che contro, ma anche su chi dice che la Juventus farà fatica a raggiungere la Champions League ma lotterà per entrare nei primi 4 posti, e chi invece adesso, dopo sole 3 giornate di campionato, dice che la Juventus lotterà per non retrocedere in Serie B. E non lo dicono a mo' di scherzo, Daniele, perché io all'inizio pensavo a mo' di scherzo, invece sono seri.
No, vabbè, io
quindi lo chiedo a te, che non sei juventino, e quindi faccio parlare te.
Io credo che la Juventus farà molta fatica a entrare fra le prime quattro per accedere alla Champions League. Credo che servirà pazienza, perché se hanno preso Allegri per un contratto, con un contratto di 4 anni, è evidente che è un progetto a lungo termine. Quindi mi immagino che ci saranno anche dei cambiamenti, forse eventualmente a gennaio e sicuramente nel mercato prossimo di giugno. È una squadra che va ricostruita, sappiamo soprattutto in difesa i due centrali, Chiellini, che Dio lo benedica, finché è sano, voglio dire, per la nazionale, anche per la Juventus, è un giocatore fondamentale. Perché
si è visto nel primo
Bonucci,
tempo. Si è visto nel primo
sì,
tempo.
Se manca Bonucci è una cosa, se manca Chiellini sì, è un'altra cosa, nel senso che Bonucci può essere sostituito da De Ligt, Chiellini no, Chiellini è un'altra cosa, il marcatore migliore che hanno è il miglior difensore italiano.
Sono d'accordo.
Questo, da tanti anni.
Vecchio
questa
stile,
parte.
Vecchio stile.
Quindi che il padre eterno lo conservi per la Juve, per la nazionale, e dopodiché bisognerà pensare a un rinnovamento profondo, insomma, innanzitutto alla difesa, ma poi anche al centrocampo. Adesso hanno preso Locatelli dopo una trattativa lunghissima, credo che anche a centrocampo ci sia pochina come qualità, voglio dire, rispetto ad altre squadre che del nostro campionato, che giustamente hanno un centrocampo più qualitativo. Ne cito una, la Lazio, per esempio.
Mamma
ha due
mia.
Giocatori, Milinkovic-Savic e Luis Alberto, che la Juventus se li sognerebbe, gli farebbero molto comodo, voglio dire, per dirne una. Poi
basta solo Barella dell'Inter, aggiungerei.
Capito, esatto. Quindi voglio dire, la Juve secondo me doveva mettere mani lì, ma sappiamo i problemi di bilancio che ha la società, perché ha un passivo di 150 milioni di euro, e quindi questo è un problema. Qualcosa ha risparmiato con la cessione di Cristiano Ronaldo, ma è chiaro che anche Cristiano Ronaldo ha aperto un buco, perché i 30 gol che ha fatto lui, voglio vedere chi li farà.
Sì, poi è andato a Manchester, prima partita, doppietta,
e
per carità
ha subito timbrato il cartellino
per
due
carità
volte.
I primi 45 minuti, perché poi ha segnato nel secondo minuto di recupero del primo tempo, se non sbaglio, perché l'ho vista la partita, i primi 45 minuti non ha toccato una palla, anzi cadeva proprio sul pallone, quindi ho detto boh, che è successo. E invece poi a lui basta toccare veramente, perché ha toccato solo quei due palloni, e ne ha toccati due e ha segnato due gol. L'ultima, Daniele, su Locatelli, perché tu l'hai ovviamente nominato prima per quanto riguarda il centrocampo. Ecco, io sostengo una cosa su Manuel Locatelli e su quello che è stato poi il mercato tra virgolette della Juventus. Manuel Locatelli è un ottimo giocatore, è un buon giocatore, ottimo forse è un po' troppo in questo momento, è un buon giocatore, tra l'altro ieri uno dei pochi che si è salvato nella partita contro il Napoli. Secondo me non è un regista, perché Locatelli, no, a mio avviso, non lo puoi mettere davanti alla difesa a fare il regista.
Bravissimo.
Seconda cosa, è un buon giocatore, ma non è il giocatore che ti fa fare il salto di qualità al centrocampo.
No, sicuramente non.
Come lo vedi?
Perlomeno ti fa fare il salto di qualità se hai altri due giocatori vicini sì, di qualità. E allora anche lui si esalta, ovviamente. Ma da solo, francamente, avendo vicino Rabiot, McKennie, la gente qui, mi sembra un po' complicato. Quindi io mi aspetto anche un cambio di modulo, onestamente, perché mi sembra che la Juve, così com'è, adesso dico un'eresia, perché poi Allegri, figurati, ne capisco 100 volte più di me, ci mancherebbe altro. Ma secondo me questa squadra è nata per giocare col 4-2-3-1.
Confermo, io sono d'accordo con te.
Betancur e Locatelli in mezzo, poi davanti Dybala, Chiesa, e chi ti pare, e Morata centravanti.
Sono d'accordo.
Quindi però ci arriverà, perché poi Allegri, vi ricorderete che qualche anno fa, non mi ricordo in quale dei suoi 5 scudetti, a un certo punto si rese conto che col modulo che stava attuando
aveva cambiato,
non andava bene,
si
è inventato il 4-2-3-1 e da lì è cambiata la squadra. Quindi
diciamo che se si inventa però Danilo regista, io mi metto le mani tra i capelli, ve lo dico,
però vuol dire che anche lui è disperato, quando fa una cosa del genere vuol dire che anche lui è disperato.
Sono d'accordo. Daniele, grazie mille davvero, mi ha fatto un sacco piacere.
Anche a me, quando vuoi.
Va bene, ciao Daniele, grazie mille.
Buon lavoro, a presto, un abbraccio.
Un abbraccio. Abbiamo circa 4 minuti in cui io vorrei leggere un messaggio. Perché? Ha risposto Filippo, ti ricordi il messaggio che abbiamo sentito prima, in cui parlava Laura, la signora che era un po' arrabbiata con me? Ecco, mi ha mandato un altro messaggio. Ciao, ma di chi è la colpa se non cambiano il passo, se nel secondo tempo non reggiamo il ritmo, cioè ci pieghiamo sulle gambe se sbagliamo i cambi, se non portiamo i cambi in panchina perché tornano da nazionale? Di chi è la colpa, mia, tua? sempre Laura, penso, credo sia la stessa che ha, la stessa signora che ha mandato il messaggio vocale prima. Allora, ti rispondo a ogni domanda. Se non cambiano il passo, sicuramente il problema è legato a una preparazione fisica e atletica che riguarda l'allenatore, riguarda il preparatore atletico. E anche dovuto sicuramente a un problema mentale di cui tra l'altro parlava giustamente prima Daniele Garbo, c'è un problema a livello psicologico in cui i giocatori della Juventus sembra che abbiano paura quando hanno il pallone tra i piedi. Quindi da questo punto di vista sono d'accordo con te. La stessa domanda è se nel secondo tempo non reggiamo il ritmo e ci pieghiamo sulle gambe, se sbagliamo i cambi e se non portiamo i cambi in panchina perché torna dalle nazionali. Su questa parte qua invece, sulla questione legata a chi torna dalle nazionali, io vi dico come la penso, non so se dico giusto, non so se sbaglio, perché ripeto, non sono all'interno della società e non sono all'interno del comparto squadra barra tecnici. Io penso che non sia stata una scelta solo ed esclusivamente di Massimiliano Allegri quella di non portare i vari Cuadrado, Alexandro, no, Cuadrado sì perché stava male, i vari Alexandro, Dybala, Bentancur e Danilo. Penso che sia stata una scelta presa con la società, penso, poi non lo so, ripeto, può essere così, può non essere così, o questo non lo so. Sicuramente non è colpa mia o colpa tua, ma penso che in questo momento trovare il capro espiatorio di questa situazione qua non arrivi da nessuna parte. Io faccio veramente fatica a trovare un solo colpevole, ma perché non c'è un solo colpevole? È la squadra che scende in campo, con chi la guida, con chi guida chi la guida, in questo momento che secondo me ha le idee non particolarmente chiare. Questo è il discorso. Quindi, detto ciò, noi siamo in chiusura. Chiuderei con questo messaggio qua. Buonasera, Leonardo da Roma. Allegri continuerà con Szczęsny nonostante le papere, la Juve continuerà con Allegri nonostante le sconfitte. Penso che non si, cioè, che questo messaggio possa chiudere queste due ore insieme, nonostante comunque, attenzione, perché direi che manca ancora parecchio. Il Toro ha vinto 4-0, mi dice Filippo. Manca parecchio alla fine del campionato, quindi con calma. E su Szczęsny vedremo se schiererà Mattia Perin. Questo lo scopriremo solo vivendo. Ne parleremo della partita contro il Malmo in Champions League e di quella che sarà invece la partita contro il Milan, perché ricordatevi che andremo in onda prima della sfida dell'Allianz Stadium. Ne parleremo domenica prossima, stesso posto, stessa ora, stesso bar, no? Dalle 15 alle 17 con Domenica Sport. Ciao a tutti!
Domenica Sport, anticipazioni e curiosità a tinte juventine.